Bentornati carissimi amici radioascoltatori e ben sintonizzati sulle frequenze della Italian Broadcasting Corporation. Al microfono Antonello Urbani che in compagnia di Natale Pappalardo, ormai per tutti Lino, cerchiamo di tenervi compagnia per parlare di una lingua, la lingua del mare. La telegrafia, in particolare della radiotelegrafia marittima. Oggi, giunti alla sesta puntata, rimarremo ben ancorati sull'argomento, cercando di focalizzare in particolare uno strumento che appunto veniva usato dal marconista di bordo. Ci prepariamo infatti a parlare del radiogoniometro e quindi di radiodeterminazione. Prima di arrivare a questo però non possiamo fare a meno di far entrare telefonicamente Lino che ci sta aspettando. Buongiorno Lino, ben arrivato anche a te.
Buongiorno Antonello, buongiorno ai radioascoltatori. Eccoci pronti per una nuova puntata.
Benvenuto a bordo Lino. Adesso con te che sei il marconista, effettivamente siamo al completo, l'equipaggio è pronto a salpare. Ti rendo subito il microfono, Lino, affinché tu possa sintetizzare, quindi ricordarci ciò che abbiamo sfiorato nelle puntate precedenti inerente appunto alla radiodeterminazione, senza dimenticarci che questo era uno dei compiti importanti che aveva un marconista di bordo. Non dobbiamo limitarci a pensare che il radioman aveva solo il compito di ricevere e trasmettere messaggi. Questo era il più importante, era il ruolo del marconista, ma c'erano tante altre mansioni che questo personaggio doveva svolgere durante la navigazione. A te l'antenna.
Oltre ai sistemi per rilevare la propria posizione in mare, cioè la navigazione astronomica sole e stelle, oppure la navigazione costiera, fari o punti di riferimento fissi a terra, oppure la navigazione stimata, dove si fa riferimento soltanto all'ultimo punto nave certo e poi di lì si stima quante miglia sono state effettuate, quanto vento c'è stato, come, che direzione, lo scaroccio, eccetera eccetera. E c'è anche la possibilità di radiodeterminare la posizione con degli strumenti vari.
Sì.
Parlando di radiogoniometria, sono costretto ad adoperare una terminologia un po' difficile per chi non la conosce, è chiaro. Purtroppo sono solo cose tecniche. Dovete sapere che una volta, forse ancora adesso, c'erano delle stazioni radiogoniometriche a cui il navigante poteva chiedere la propria posizione. Queste stazioni rilevavano la nave e di conseguenza davano la posizione. Erano dislocate in punti della costa pericolosi, difficili, vuoi per nebbia o vuoi per determinati stretti.
Certo.
Non erano comunque molte queste stazioni. La maggior parte delle stazioni radiogoniometriche, così come le chiamavamo noi, erano in realtà stazioni di radiofaro, che si comportavano esattamente come si comportano i fari. Emettevano un segnale lungo, fisso, seguito dal proprio nominativo,
l'indicativo,
in modo che la stazione di nave potesse rilevare.
Certo.
Anche queste erano dislocate e tuttora sono dislocate lungo la costa e si possono ascoltare sulle frequenze medie, sulla banda bassa.
Ma ce n'erano molte di queste postazioni?
Erano numerosissime queste stazioni radiofaro, alcune addirittura erano in gruppo di tre,
addirittura,
cioè sulla stessa frequenza a intervallo, tre radiofari vicini trasmettevano il loro segnale in modo che l'operatore di bordo potesse rilevarli in breve tempo e così da avere una posizione più certa.
Bene, tutto chiaro Lino. Vuoi farci una fotografia di questo ricevitore goniometrico? Com'è fatto? Come funzionava in effetti?
È semplice. È un ricevitore che ha davanti una manopola collegata a delle bobine messe a 90 gradi che a loro volta, essendo collegate con l'antenna esterna che è composta o da un cerchio, ma normalmente da due cerchi messi uno a 90 gradi dall'altro,
sì.
Ecco, girando questa manopola e quindi le relative bobine, è come se si girasse l'antenna, e il segnale ricevuto dal ricevitore cambia da un minimo a un massimo, a seconda della direzione con cui l'antenna viene ruotata attraverso le bobine, naturalmente.
Sì, naturalmente, è molto chiaro. Però ingrandiamo di più questa fotografia che ci stai facendo vedere e rendiamola ancora più grande, zoomiamoci sopra.
Vediamo con un esempio se riesco a spiegarmi meglio.
Vai.
Quindi abbiamo detto un ricevitore normale,
sì,
delle antenne particolari collegate a delle bobine che a loro volta erano collegate a una manopola che l'operatore girava. Questa manopola era attaccata a una rosa dei venti, quindi girando questa manopola c'era un indicatore che girava e faceva vedere i gradi con cui si rilevava questo segnale. L'operatore doveva ascoltare il segnale rilevato per il minimo.
Perché per il minimo e non per il massimo, ad esempio?
Perché l'orecchio umano riesce meglio a stabilire un minimo segnale che un segnale massimo.
Ah.
Se si riusciva ad azzerarlo sarebbe stato meglio.
Quindi addirittura.
Se si azzerava il segnale o si sentiva meno possibile, qui ci si fermava e si leggeva l'indicatore sulla ruota graduata. Poi bastava farne un altro, rilevarne un altro, avere gli altri gradi, prendere questi due numeri, metterli sulla carta, partendo dal radiofaro rilevato, si tracciava una retta a secondo dei gradi che si erano rilevati, sia con il primo radiofaro che con il secondo, l'incrocio di queste due rette dava la posizione.
Sì, ok, ci rendiamo conto che spiegarlo a parole non è semplice, come se, ecco, se avessimo uno strumento a portata di mano e dimostrare con questo una prova pratica. Tuttavia, la magia della radio ci lascia immaginare. È un po' come un teatro per la nostra mente. Lino, questo strumento, questo radiogoniometro che stai descrivendo, a che periodo apparteneva? Di quali anni stiamo parlando?
Questo tipo di radiogoniometro descritto naturalmente è degli anni 50-60, dopodiché le cose sono cambiate, sono migliorate, tecnologicamente più avanzati, quindi occorreva in quel periodo essere in tre per poter fare un rilevamento. Il timoniere pronto alla bussola che dava lo stop, perché dovevamo stabilire in quel momento la direzione che la nave stava facendo, più l'ufficiale di rotta che doveva con i calcoli effettuare un rilevamento polare. Poi in seguito il timoniere non servì più, perché insieme al radiogoniometro c'era la bussola giroscopica in parallelo, quindi noi leggevamo direttamente la direzione che la nave faceva rispetto al radiofaro.
Hai capito.
Gli ultimi radiogoniometri erano perfetti, erano meravigliosi.
Ci credo.
C'era addirittura un monitor che indicava un binario dove noi dovevamo seguire, no? Dovevamo seguire quel binario per essere sicuri di andare in quella direzione.
Chiarissimo, come se parlassimo oggi di un navigatore per automobili, il classico TomTom. Esistevano altre attrezzature per seguire, per tracciare la rotta?
Oltre al sistema radiogoniometrico, una volta, penso che adesso non esistono più, c'erano anche dei radiofari per la navigazione iperbolica, come Decca, G, Loran. Questi sistemi permettevano di tracciare una linea di posizione dove stava la nave in base alla differenza tra le distanze della nave e due stazioni. Occorreva avere delle mappe particolari e un ricevitore adatto, cioè un apparecchio adatto, per poter rilevare questo tipo di segnale che queste stazioni molto specializzate trasmettevano.
Bene Lino, parlando di questi radiofari che ci hai appena spiegato, mi hai fatto incuriosire e mi sono messo un po' alla ricerca. Ho trovato che il LORAN, Long Range Navigation System, in pratica non esiste più la versione di quegli anni 50-60. C'è una cosa un po' più moderna chiamata LORAN-C, che più o meno dovrebbe essere una cosa molto simile, si avvicina molto, e ho trovato anche la sua voce. La facciamo ascoltare per qualche secondo. Esistevano anche gli NDB, i Non Directional Beacon, ad uso marittimo. Oggi ce ne sono ancora, li possiamo ascoltare su frequenze basse da 200 a 500 circa kHz e sono di utilizzo esclusivamente aeronautico. Ma questa è completamente un'altra storia. Sono convinto che tu abbia molte altre informazioni riguardo la radiodeterminazione e quindi gli strumenti necessari per svolgerla. Tuttavia, credo che, ecco, anche in questo caso tu abbia voluto informarci in piccole dosi, permettendo a tutti di avere un input e quindi poi eventualmente documentarsi sullo specifico argomento.
Ho cercato di ridurre al minimo le cose da dire sul radiogoniometro, perché in realtà non è così semplice, vi sono tantissime altre cose che dovrei dire, ma vi ricordo che sono trasmissioni in pillole, probabilmente chi ne sa di più rimarrà male per le poche cose che ho detto, chi non ne sa niente magari rimane sconcertato perché non immaginava che c'erano queste cose in mare. Rammento sempre, per chi è curioso di conoscere più cose, basta dirlo, scrivendo, telefonando, facendocelo sapere. E io e Antonello cercheremo di centrare l'argomento, lo focalizziamo meglio, daremo più dettagli.
Ovviamente, come dice il nostro amico Marconista, saremo a disposizione per eventuali dettagli o chiarificazioni. Passiamo quindi le nostre email, i nostri indirizzi email per quanto riguarda Lino: izz0ddd come domodossola @gmail.com. Il sottoscritto invece ik0p come Palermo, h come hotel, u come università, @antonello@gmail.com. Ripeto, ik0phu.antonello@gmail.com, oppure inviate direttamente una vostra email all'indirizzo di ibc@europe.com. Ecco, così almeno se ci saranno delle vostre domande potremo senza problemi rispondervi direttamente nella trasmissione. Anche questo viaggio sta volgendo al termine, ce lo ricorda la nostra sirena. Siamo giunti alla fine della trasmissione. Vogliamo ringraziare tutti voi, cari ascoltatori, naturalmente la IBC che ci ospita. Salutiamo il nostro amico Lino, il nostro marconista di bordo.
Mi auguro che questa puntata sia stata interessante. Ci risentiamo la prossima volta.
Grazie Lino della compagnia. Un mio saluto, un carissimo 73 a tutti. Antonello Urbani, ciao!